Paola Dalli Cani. Come passeri sperduti. Ennio Trivellin, un sedicenne al lager.
Ottava traccia.
Uscito dal campo, scoprì i monumenti all'esterno di Mauthausen. Mi impressionò quello degli italiani, un muro completamente bianco capace di imporre il silenzio a chi lo guarda. Un muro dipinto di bianco sul quale qualcuno aveva messo le fotografie dei propri cari. Scappai via. Ricordare è stata una condanna, perché ora il ricordo torna da sé. Ne riparli e ti ci riapprossimi, ma ricordare è necessario. Mi sono accorto che le generazioni successive alla mia non sanno nulla di ciò che è accaduto, che si è persa una lezione essenziale, e cioè che c'è sempre una società sana che sta sotto a quella insana e che, per emergere, lascia indietro vittime. Ecco perché, finché ce la farò, andrò a portare la mia testimonianza, anche se molte volte offro uno spettacolo ridicolo perché scoppio in lacrime e sono costretto a smettere. Me lo sono chiesto tante volte il perché del mio ritorno. Ne sono sempre stato convinto, non ho mai mollato, ma sono stati gli americani ad arrivare prima della morte. Quanto alle SS, ancora oggi, nel sonno, ogni tanto ci faccio la guerra. Quel che è accaduto non riguarda la mia persona. Anche se i superstiti sono stati pochi, i prigionieri sono stati così tanti da dare ampia e documentata testimonianza. A ripensarci 70 anni dopo, se dovessi scrivere io il testo del nuovo giuramento dei reduci, sarei in difficoltà. Non credo che l'umanità cambi in 70 anni, però dico mai scoraggiarsi. Basta pensare all'Italia del 45, ma com'era ridotta, al coraggio e alla costanza con cui è stata rapidamente rimessa in piedi solo con la volontà di fare e nessun mezzo. Se per più di 50 anni sono rimasto nell'ombra, dopo quella immane tragedia, è perché ho scelto di partecipare alla costruzione di qualcosa, anziché rinvangare il passato. Ho capito che dovevo impegnarmi al massimo per imparare una professione ed essere utile alla comunità. Basta parole, analisi, racconti, esibizioni. Oggi come allora solo la volontà di fare può salvare dalla disperazione. Io non ho niente di eroico da raccontare, ho fatto solo il mio dovere di italiano e mi sono comportato con dignità. 8. Milano, 3 maggio 2015. Solo ieri Verona, la sua città, ha detto il suo ultimo commosso addio a Gino Spiazzi, il prigioniero 40.805 di Flossenbürg, spentosi a 90 anni. Aveva 20 anni quando tornò dal campo e trovò subito dentro di sé quella che, per lui, era l'unica spiegazione al suo essere sopravvissuto. Il tempo che gli era stato donato aveva un unico scopo, cioè testimoniare ciò che era stato. E questo, ininterrottamente, Gino Spiazzi ha fatto per 70 anni. Gino Spiazzi era l'instancabile presidente dell'ANED Scaligera ed era stato pure lui uno studente al Galileo Ferraris. Proprio tra quelle mura, il 19 marzo 2015, Ennio Trivellin e Gino Spiazzi si erano dati appuntamento per portare alle nuove generazioni la propria testimonianza ed il proprio monito. Si erano ritrovati lì, abbracciando idealmente anche Francesco Cesta ed Eliseo Kobel, e chiedendo ancora una volta a gran voce che la scuola e la città onorino con una lapide la memoria di quei due ragazzi. Gino contava i giorni che lo separavano dal 3 maggio, la data scelta per riunire a Milano quella manciata di sopravvissuti agli orrori dei campi di sterminio che erano ancora vivi 70 anni dopo essere tornati liberi. Ci aveva lavorato investendo tutte le sue energie, perché così, alla vigilia del 70° della liberazione di Mauthausen, voleva abbracciare la memoria dei deportati tutti. Il destino non gliel'ha permesso. C'era invece, e l'ha portato in qualche modo con sé, Ennio Trivellin. Ed è alla sua voce che affidiamo oggi l'appello che, 70 anni dopo i fatti, i sopravvissuti hanno lanciato al mondo. Un testamento che sta a noi tutti e alle generazioni che verranno custodire ed onorare. Noi, donne e uomini sopravvissuti all'orrore dei campi nazisti, ognuno con la propria storia, con il proprio credo, le proprie convinzioni, siamo riuniti nella ricorrenza del 70° anniversario della liberazione e della fine della Seconda Guerra Mondiale per riaffermare i valori che abbiamo difeso attraverso le nostre sofferte testimonianze: la pace, la libertà di pensiero, l'uguaglianza, il rispetto reciproco, la solidarietà, la giustizia, la democrazia. Valori che sono il lascito delle compagne e dei compagni che dai lager non sono tornati. Ancora oggi nel mondo questi valori vengono ogni giorno calpestati e temiamo che le generazioni che verranno dovranno riscoprirli, forse a un prezzo molto alto. Ma vogliamo sperare che le nostre parole non siano dette invano. La memoria degli anni terribili del Novecento non deve morire insieme ai ricordi dei superstiti, ma deve essere trasmessa, coltivata nello studio, nella ricerca, soprattutto nella scuola, e deve continuare a costituire fonte di consapevolezza del valore della democrazia e argine contro una nuova barbarie. L'idea di Europa è nata negli anni 30 nei luoghi dell'esilio e del confino degli antifascisti, e si è paradossalmente rafforzata nel grande crogiuolo di nazionalità dei lager. Per questo chiediamo alle istituzioni internazionali, europee e mondiali che quei luoghi di dolore nei quali si è consumato lo sterminio nazista siano tutelati dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Soprattutto però ci rivolgiamo alle ragazze e ai ragazzi dell'Italia di oggi e di domani. Combattete l'indifferenza e il conformismo. Occupatevi della cosa pubblica se non volete che altri lo facciano per voi. Riconoscete e denunciate ogni segnale di razzismo, di discriminazione, di sopruso, di violenza. Difendete la democrazia, la Costituzione, la libertà contro ogni tentazione autoritaria. Non permettete che di nuovo donne o uomini possano essere perseguitati per la loro origine, per le loro idee, per il loro credo. Casa della Memoria di Milano, 3 maggio 2015. Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti. Ennio Dopo, di Francesca Trivellin. Mio padre ha compiuto 17 anni a Gusen I, 12 giorni prima della liberazione del campo. Solo il 5 maggio 1945 è tornato ad essere un essere umano, non più uno Stuck. Perché questo furono i prigionieri dei lager in mano agli aguzzini tedeschi. Nient'altro che pezzi da produzione da sfruttare fino alla consunzione totale. Credo che nessuno possa rispondere ad un interrogativo che sorge spontaneo, e cioè se lui, quel ragazzino, al suo ritorno fosse la stessa persona di prima. Nessuno ha la risposta, nemmeno lui. Certo, la sua vita dopo la prigionia può essere raccontata ed interpretata alla luce della sua terribile esperienza, ma la profondità del trauma e delle conseguenze dell'orrore vissuto non sono né misurabili né risarcibili. Sono sua figlia, sono stata una testimone del dopo, in parte di persona e in parte ascoltando i racconti di parenti e amici. Quando ho compreso quel muro che mio padre aveva tirato su per mezzo secolo per difendersi dall'indicibile dolore che provava, io stessa l'ho spinto a raccontare ritenendo che anche la testimonianza di mio padre possa essere utile, possa essere un modo per dare un senso al suo sacrificio di partigiano prima e di deportato poi. Se torno bambina, la memoria mi porta ai primi insegnamenti che papà Ennio mi ha dato sull'assunzione delle mie responsabilità, sulla necessità di lavorare, di essere onesti, ma anche sulla sopportazione del dolore fisico. E poi il valore dello studio e della vita di ogni essere umano, ma anche la necessità di difendersi, di battersi per le proprie idee. Anche di soldi mi viene in mente, del loro limitato valore e del ruolo che, piuttosto, dovrebbero avere una volta guadagnati onestamente. Solo un mezzo per vivere. Lo studio, l'umanità e l'onestà sono stati i pilastri su cui ha costruito tanto la sua vita di uomo quanto la sua carriera professionale. E dunque Ennio Trivellin, un ragazzo, un partigiano, lo Stuck numero 110425. Tornato il giorno dei Santi Pietro e Paolo, era uno scheletro gonfio. Senza capelli, malato nel fisico, la scabbia ed un ascesso in gola da cachessia, un piede congelato guarito parzialmente, ma soprattutto malato dentro perché consapevole di essere il solo sopravvissuto tra i suoi amici. Ennio, l'unico a poter raccontare ai genitori straziati la morte degli altri due ragazzi. Perché vivo lui e non i loro figli? Non gliela rivolse mai nessuno questa domanda, ma lui la sentiva urlare dentro quando usciva per strada. Verona, la sua città, gli sembrava ostile. Cosa potevano sapere gli altri di cosa era successo a Mauthausen e a Gusen? Che diritto avevano di parlare se nemmeno potevano immaginare? Il suo aspetto denutrito e gonfio, il suo silenzio, la sua sofferenza agli improvvisi scatti d'ira con le sue grida, la sua fame incontrollata lo facevano sembrare strano. Nessuno, allora, sapeva ancora la verità. Gli aiuto carnefici repubblichini vivevano ancora in città, e anche chi aveva combattuto nel Comitato di Liberazione poteva conoscerne la crudeltà dei singoli episodi di guerra, ma non la crudeltà organizzata, totale, efferrata tanto nei mezzi quanto nei numeri dello sterminio pianificato nei campi nazisti. Se l'avesse raccontata allora, Ennio sarebbe stato considerato un pazzo o un bugiardo. Avrebbero detto che era il solito Ennio, quello gonfio, malato e pelato. È stato anche per questo che mio padre, man mano che tornava in salute e alla normalità, cercava di dimenticare. Voleva riprendersi la sua vita esattamente nel punto in cui qualcuno gliel'aveva portata via. Il silenzio che opponeva al mondo, però, faceva montare la rabbia che lo tormentava dentro. Appena le forze glielo consentirono, riprese gli studi. Mio padre aveva sempre amato i libri, anche per merito di mio nonno Zeffirino, che era stato capace di trasmettergli la passione del conoscere e dell'apprendere. Ennio era stato un bravo studente, e la cosa gli tornò senza dubbio utile in campo a Gusen, dalle conoscenze della lingua tedesca studiata a scuola a quelle di chimica. Anche i libri di Jules Verne letti da ragazzo forse gli avevano insegnato a sopravvivere. Recuperare l'anno di scuola perso e prendere il diploma con il massimo dei voti non fu difficile. Il grande amore per la vita che il campo gli aveva rafforzato alimentava ed alimenta tuttora la sua insaziabile curiosità intellettuale. I libri, tuttavia, non potevano certo bastare per capire e perdonare. Anzi, le miserie vissute, l'aver conosciuto gli aspetti più abietti dell'essere umano, lo avevano reso intransigente ed insofferente verso tutti gli opportunismi, tanto politici quanto intellettuali del dopoguerra. A Verona, come altrove, dopo la liberazione si scoprì che tutti erano sempre stati dalla parte dei giusti e le nefandezze avevano visto protagonisti solo i vinti. Mio padre era un ragazzo idealista e intelligente. Il resto lo aveva imparato nel lager. La sua formazione però non era ancora finita, perché anche il dopoguerra e la politica gli stavano insegnando che l'opportunismo prevale e riesce a piegare anche la verità storica. Brutalmente parlando, ai suoi occhi risultava evidente che i vecchi lazzaroni la facevano franca, mentre i nuovi profittatori costruivano carriere sul sacrificio ed il lavoro altrui. Questa è un'altra ragione per cui consciamente scelse il silenzio. Inutile parlare, e poi perché rinnovare ricordi e sofferenze? Quando si ama la vita ci viene incontro. Questo lo aveva salvato prima a Mauthausen e poi a Gusen, e ancora questa convinzione di farcela l'avrebbe aiutato ad uscire dal tunnel del dopoguerra. Una volta preso il diploma, mio padre trovò subito lavoro in ferrovia, dove restò per 7 anni. Poi si sposò e continuò a vivere con il piacere e la voglia di imparare e scoprire cose nuove ogni giorno. Se lavoro e famiglia li aveva messi al primo posto, la sua passione per le scienze, la meccanica e gli aeroplani non stavano tanto più sotto. Gli aeroplani, nel suo immaginario di ragazzo, sino ad allora avevano forse significato avventure, spazio, la terra vista dall'alto, paesi nuovi. Leggeva Verne e pensava che con l'aereo sarebbe stato facile arrivare in luoghi lontani. Gli aerei erano stati anche il suo lavoro da schiavo dei nazisti, ma pure la sua salvezza. Meglio lavorare nei capannoni a costruire i caccia Messerschmitt che cavar pietre nella cava di Mauthausen. Gli aeroplani sono sempre stati la sua grande passione, il suo leitmotiv, il supporto alle sue scelte professionali. Fin tanto che nelle ferrovie lo lasciarono nelle officine locomotive, gli piacque, ma quando fece carriera e passò negli uffici della burocrazia non resistette molto e si dimise. Cominciò così il suo percorso professionale, con spirito di avventura e apertura culturale che forse erano un retaggio inconscio della convivenza multiculturale e poliglotta del campo. In pochi anni divenne direttore tecnico di diverse aziende e non mancò mai di dirsi orgoglioso di essere un perito industriale del Ferraris di Verona. Di confini non ne ha mai conosciuti, nemmeno limiti, ed è per questo che col suo lavoro ha calpestato la terra di tanti paesi. Impossibile che avesse limiti uno che ha sempre detto che tanto con l'aereo si può arrivare ovunque ci sia un campo per atterrare. Partì dalla sua città, da Verona, lavorando in una fabbrica veronese che costruiva caldaie industriali. Nei primi anni 60 si trasferì con la famiglia in Sardegna, dove avrebbe diretto due fabbriche di fibre sintetiche. Poi lavorò a Roma, quindi ancora a Verona nell'industria meccanica. Tornato in Sardegna negli anni 70, fu tra i fautori del progetto Costa Smeralda. Fu tra i dirigenti del team a cui si deve l'edificazione del famoso progetto del principe Aga Khan. La valigia era sempre pronta e dopo la Sardegna ci fu una breve esperienza nel torinese in un'azienda di compensati, quindi l'Angola come operativo di un'azienda friulana. Detto così sembrano 40 anni e più di una normale carriera, ma va rapportata ai tempi. Mio padre andò in Africa quando non esisteva la globalizzazione e nemmeno le low-cost companies, tantomeno internet. Ci andò quando parlare tre lingue era roba da portieri d'albergo o, appunto, da ex deportati. Quando, oltre ai missionari, i medici russi e quelli cubani, i bianchi erano pochi. Non era spirito di avventura, quando il desiderio di realizzare cose concrete e utili improntate a quell'umanità che ti fa pensare agli altri soffrono come te, e tu lo sai perché tu stesso li hai visti soffrire, e non potevi far niente. Questa è la tempra che la guerra aveva maturato. La biografia di Ennio Trivellin non finisce qui. In fondo non c'è niente di speciale nel lavorare, nell'avere una famiglia come nel coltivare le proprie passioni. Queste cose in fondo mio padre le ha fatte perché dobbiamo farle tutti, perché è un bisogno fisico ed affettivo. Lui le cose speciali le ha fatte quando ormai era in pensione, quando con i figli ormai grandi ha scelto di trasferire agli altri qualcosa della sua vita e di fare qualcosa pure per se stesso. Ha accettato anche di insegnare tecnologie del legno alla facoltà di agraria dell'Università di Padova, e non certo per soldi quanto, casomai, per gratificarsi sia del fatto che lui era senza laurea poteva insegnare cose che nessun altro era in grado di insegnare se non dopo averle studiate dai libri. Lui invece la sperimentava quotidianamente col suo lavoro in Africa. E poi perché insegnare e trasmettere ai giovani la sua esperienza dava un senso alla sua vita. La vendetta più efficace contro i nazisti è stata dunque aver vissuto nonostante loro. Poter lasciare in eredità ad altri, e non solo ai suoi, quello che aveva imparato dalla vita. Mio padre non ha mai perdonato, ma la sua vita l'ha vissuta anche come una vendetta positiva. Ha insegnato per 12 anni, fino al compimento degli 80 anni, e sono stati anni meravigliosi con decine di ragazzi passati per casa finché preparavano la propria tesi sull'industria del legno. Decine di ragazzi che per mio padre non sono mai stati un numero di matricola. Che pensionato, Ennio! Uno che, smesso il lavoro, si è costruito un aereo da solo, prendendo carte e matite e facendosi calcoli con il regolo, perché del computer non mi fido. Poi, dopo aver rinnovato il brevetto di volo conseguito nel 1957, a bordo di quell'aereo ci è salito e lo ha collaudato. Ha realizzato così il suo sogno di sempre, e oggi un po' anche il mio, perché usa l'iPhone ma anche il computer. Un giorno, soprattutto, ha deciso di rompere il suo silenzio, di raccontare la sua prigionia, testimoniare la storia sebbene ogni parola abbia rinnovato un dolore immenso. Ed io, di questa sofferenza, col mio spingerlo a fare memoria, ne sono stata benevolmente la sorgente. Credo che dare testimonianza sia una necessità. La verità storica è sempre opinabile, sempre parziale, e solo la testimonianza è ciò che le si avvicina di più. L'insegnamento che se ne può trarre è forse l'unico senso che può avere la sofferenza che mio padre ha patito. Oggi va nelle scuole di Mauthausen e di Gusen, parla ai giovani e a chi lo è di meno. Spero che il nostro sacrificio sia servito anche per il vostro futuro, dice spesso, e in questa frase c'è consolazione, ma anche preoccupazione. Volevo che lo ringraziassero ufficialmente, ma ho dovuto far domanda. La medaglia d'onore del Quirinale però gliela dovevano. Poi è arrivata quella della sua città, Verona. In un paese dove i valori della democrazia, della libertà e dell'onestà intellettuale fossero davvero nella cultura e non solo nei discorsi ufficiali dei politici, la medaglia a mio padre e a tutti gli altri l'avrebbero dovuta dare non ad 85 anni, ma subito, come in Francia. E non certo su domanda. Ora, io che mi ritengo una candela della memoria, mi chiedo se forse era meglio restare muti. La vita di un uomo non si può ridurre a poche pagine. Con gli occhi e l'affetto di una figlia forse ricordo solo alcune cose. Quello che ho voluto condividere, chiudendo questo libro, è ciò che dell'esperienza nel campo di concentramento ha, a mio avviso, influito nella sua vita. Non so certo dire se senza quei 9 mesi le cose sarebbero state uguali oppure no. Di una cosa, però, sono certa. Il suo equilibrio interiore ed il suo modo di rapportarsi con gli altri avrebbe potuto essere diverso. Lui è stato una vittima di carnefici italiani repubblichini e di nazisti tedeschi. Pochi sono stati grati del suo sacrificio, ma quel che è peggio è che ancora oggi pochi hanno capito la portata del sacrificio per il presente e per il futuro di Ennio e di tanti altri come lui. Amare la vita e lottare sempre per non scendere mai a compromessi. Essere duri con i malvagi e buoni quando c'è bisogno di aiuto, soprattutto con i deboli, i malati e con chi non ce la fa. Accettare con coerenza le conseguenze delle proprie scelte senza galleggiare mai sulle altrui disgrazie. Questa la lezione appresa nei mesi alla scuola di Mauthausen. 23 gennaio 2014. Caro papà, lunedì sarà il giorno della memoria e tu, deportato a Mauthausen a soli 17 anni, sarai onorato dalla tua città, Verona, per la sofferenza patita. Sei sopravvissuto, come dici tu, perché per fortuna il 5 maggio il campo venne liberato dagli americani. Tu eri ormai uno scheletro di 40 kg che riusciva a spostarsi solo a carponi. Ora hai 86 anni, ma ancora non hai rimosso quella sofferenza e forse nemmeno il risentimento, nascosto ma umanamente comprensibile, verso i tuoi carnefici e soprattutto verso i carnefici dei tuoi amici catturati con te. Loro non ce l'hanno fatta a superare le quotidiane sevizie della vita nel campo. Ti hanno preso con i tuoi compagni di scuola, facevate le staffette partigiane, ma una spia vi ha tradito ed ha ucciso la vostra adolescenza. La storia racconta il resto, ma le vostre vite si sono fermate a Gusen. Sì, anche la tua, perché da allora sei segnato per sempre dal dolore che ti porti dentro. Io questo dolore l'ho sempre sentito, anche da bambina, anche se me lo nascondevi. Poi, piano piano, ti sei sciolto e hai risposto alle mie domande. A Gusen l'albero di Natale lo hanno fatto con gli impiccati. Non posso festeggiare il mio compleanno perché la notte del 22 aprile hanno ammazzato il mio amico a bastonate. Poi sono arrivate le risposte alle mie domande più mature. Ero entrato nella brigata perché non si poteva far finta di niente quando vedevi come le brigate nere di nazisti si comportavano anche per strada con stimati professionisti ebrei. E mi raccontavi di quando umiliarono un avvocato facendogli spazzare i marciapiedi di Piazza Bra. Sei cresciuto nella guerra e dopo l'8 settembre non c'era scelta pacifica se volevi scegliere la parte giusta. Quando sei tornato, e fortunatamente anche il nonno che avevano catturato, perché tu ti consegnassi a carnefici e non a soldati, hai voluto sparire. Hai voluto dimenticare, disgustato dal fatto che tutti, improvvisamente, dichiaravano di essere sempre stati dalla parte giusta. Mi hai insegnato così che l'opportunismo ha prevalso sulla verità, soffocando anche la sofferenza e gli ideali di chi invece ha lottato e pagato per liberare l'Italia, o almeno per salvarne la dignità. Da adulta ti ho chiesto se ne fosse valsa la pena. mi hai risposto. Sì, eravamo come un cucchiaino contro l'oceano, ma per poter cambiare bisogna crederci sempre. Credere di poter cambiare. E allora mi sono chiesta se la mia generazione sia degna di portare la memoria di quelli come te. Sì, papà, mi sono chiesta se voi sopravvissuti, che lasciate come noi candele della memoria, potete davvero contare sulla nostra forza morale. Lo dico a me stesso ormai vicina ai 60 anni e lo constato guardandomi intorno. Come abbiamo fatto a perdere i vostri valori? Dopo di voi, la generazione del dopoguerra che ha saputo ricostruire l'Italia, siamo arrivati noi e poco a poco tra pigrizia, corruzione e demagogia abbiamo partecipato passivamente al lento declino di quella patria che tu sentivi tale e che volevi libera, ma di cui noi ora sentiamo solo il peso erariale. Mi chiedo se sono degna di celebrare la memoria, io che vivo in un paese dove si fanno morire i vecchi nella povertà, perché non ci sono soldi per pensioni decorose. Un paese in cui si fanno emigrare i giovani perché non c'è lavoro. E nel frattempo si diffonde la sua fazione all'esistenza di caste e corruzione che ci ha reso pavidi all'idea che si può fare per cambiare. Quando per la prima volta al campo mi hanno dato una brodaglia di rape e acqua, ho pensato che era cattiva. Ma bisognava resistere e mangiare. Me l'hai detto tu. Noi celebriamo la memoria, ma saremo capaci di trangugiare la brodaglia per resistere? Papà, grazie. Francesca. Ringraziamenti. Grazie. Sentitamente grazie a Francesca, Stefano e Ennio Trivellin per la fiducia accordata. Sono onorata che con la signora Armanda abbiate voluto condividere con me la vostra storia di famiglia. Un grazie particolare a Stefano, che per 2 anni ha accompagnato suo padre in ogni angolo in cui lo invitavano e che si è speso moltissimo per arricchire gli incontri di presentazione e testimonianza con preziosissimo materiale iconografico, utilissimo soprattutto per far comprendere alle giovani generazioni l'orrore che Ennio Trivellin racconta da sopravvissuto. Grazie ad Aldo Cazzullo, stimato collega che ha fatto seguire un testo prezioso al sì accordatomi sulla fiducia. Grazie ad Alessandro Leviti e Renato Tacchella, docenti all'Istituto Tecnico Tecnologico Galileo Ferraris di Verona, per aver messo a disposizione le fotografie scattate a scuola nell'aprile del 2015 e nell'aprile del 2017 nel corso dell'incontro con i testimoni Gino Spiazzi ed Ennio Trivellin. Un grazie di cuore all'amico Andrea Ciresola. L'immagine di copertina nata dal suo cuore e dalla sua arte dopo aver letto Come passeri sperduti è stato un pugno nello stomaco che ha saputo farmi piangere e riflettere. Sono certa che la sua sintesi grafica si fisserà nella mente di ognuno. Grazie a Tiziana Valpiana, instancabile vicepresidente dell'ANET. Grazie a Gracco Spaziani, preziosissimo consulente storico, e al collega Lino Cattabianchi. Grazie a Massimiliano, mio marito, che tante, troppe, volte ho apostrofato lasciami stare che c'ho il libro. Grazie a Don Renato Carcerieri, a Giovanni Veronese e, con un commosso ricordo, a Gino Spiazzi. Senza la sua caparbietà questa storia forse non sarebbe stata scritta. E grazie a quanti hanno invitato chi scrive Ennio Trivellin a raccontare, con la viva voce del protagonista, questo drammatico e salvifico capitolo di memoria. Se da oggi può essere conosciuta, lo devo infine a Lucia Turri e Maurizio Miele, che ringrazio. Fine del libro.